Buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questo lunedì sera con Old Jazz, la trasmissione che vi racconta il jazz con i suoi protagonisti, con i suoi appuntamenti, con le sue storie. Questa sera siamo al telefono con Monica Agosti. Non c'è Monica, è caduta la linea, vediamo di recuperarla immediatamente. Siamo al telefono con Monica Agosti per parlare del suo disco. Facciamo andare ancora un attimo la sigla per ricollegarci.
Pronto? Sento bassissimo, pronto?
Sento
molto male.
Male anch'io, non capisco. Pronto?
Sento lontanissimo, sento proprio una vocina in lontananza, proprio non...
Allora, sembra che abbiamo qualche problema.
Non sento più nulla. Ancora uguale.
Io direi allora intanto che cerchiamo di sistemare.
Ora sì, ora sento bene.
Allora, intanto che cerchiamo di sistemare le cose, ascolterei subito un brano dal tuo disco e poi cominciamo a parlarne. Cosa vogliamo ascoltare?
Facciamo Low Ears.
Low Ears, ok, cominciamo con Low Ears, scusa questi problemi tecnici, ma è come diceva qualcuno un tempo, è il bello della diretta, e quindi... Thank you. Allora, un inizio un po' travagliato per questa puntata di Old Jazz, ma adesso ci siamo con Nika Agosti per parlare di questo Ornettiana, un disco che esce in questi giorni, ma che ha una gestazione abbastanza lunga.
Sì, intanto buonasera a tutte e tutti. Sì, questo progetto nasce nel 2019, ma in realtà ancora molto prima, durante la mia ricerca per la tesi del triennio appunto al conservatorio. Ho raccolto tantissimo materiale, ho letto un sacco di libri, articoli, ricerche varie, e piano piano sono entrata sempre più dentro la musica di Coleman. E diciamo che posso dire di essermi appassionata talmente tanto appunto da poi da sentire l'esigenza di esprimere, diciamo, una mia, tra virgolette, identità attraverso quello che lui chiamava armologia, quindi la costruzione delle stanze del paesaggio sonoro attraverso le melodie. Quindi ognuno dà il suo contributo alla stanza e quindi la musica si crea assolutamente insieme.
Tu sei una vocalist, una cantante, uno strumento, la voce, che sembrerebbe a essere apparentemente distante da questo mondo della musica improvvisata.
Sì e no, nel senso, forse per come è l'immaginario magari più generale, più collettivo. In realtà la voce è, diciamo, il primo strumento naturale che ognuno, diciamo, che l'uomo aveva avuto a disposizione. Quindi viene anche, secondo me, abbastanza naturale poi anche con l'ascolto e lo studio della musica anche capire che è possibile trattare la voce come uno strumento, e il contrario ovviamente, perché moltissimi jazzisti sassofonisti, ma chiunque, anche chitarristi e musicisti di qualsiasi strumento, hanno cercato di imitare la voce, no? Sul proprio strumento, sia a livello di fraseggio che comunque anche un po' cercando di ricordare un po' il timbro. Quindi no, nella, cioè, è un, sicuramente è un'avventura, è un'impresa comunque anche lunga, se vogliamo, per appunto per fare ricerca, per arricchire il bagaglio, però assolutamente molto avvincente, ecco. Più che altro, ecco, mi premeva aggiungere un piccolo dettaglio su Coleman. Lui è stato un grandissimo melodista, prima di tutto ha scritto dei bellissimi temi, e poi lui sul suo strumento proprio, questo si legge in molti libri, e lui stesso poi lo diceva, si comunque cercava di cantare col suo strumento, ecco, quindi...
Tra l'altro tu hai reinterpretato e arrangiato dei brani suoi, ma anche scritto quasi in una forma mimetica della sua opera, possiamo definirla così? C'è stato un tentativo di mimetizzarsi, di assimilare il suo suono e riportarlo all'oggi con tue composizioni?
Sì, assolutamente sì, ancora di più direi è proprio sposare una filosofia di fare musica. Lui comunque dava molta libertà ai suoi musicisti e li lasciava appunto molto liberi di esprimersi, e non, sì, a parte le indicazioni ovviamente iniziali, però ognuno poteva dare il contributo che voleva. E in questo mi sono comunque affidata anche ai miei compagni di viaggio, che sono appunto Tobia Bondesan, Tommaso Iacoviello, Francesco Sarrini e Giuseppe Sardina, che comunque tutti loro conoscono molto bene questo modo di fare musica, diciamo, democratico e paritario. Cioè non è che la voce... perché magari io sono la leader del gruppo, però non è che la voce sta sempre davanti, a volte sta dietro, a volte non c'è, quindi magari la batteria che solitamente, o il contrabbasso che solitamente sono strumenti di accompagnamento, invece entrano in gioco e danno proprio un contributo anche più importante, ecco, di quello che si potrebbe definire solito.
Un po' come il brano che abbiamo che ci hai suggerito di ascoltare adesso, in cui c'è una lunga introduzione, chiamiamola così, comunque attesa prima dell'arrivo della voce, giusto?
Sì, esatto. Beh, sì, il tema l'abbiamo espresso tutti insieme, però poi loro si sono lasciati andare in una lunga improvvisazione molto molto colorata, molto... adoro queste loro interazioni, anche quando io non ci sono le adoro, si amalgamano veramente molto bene.
Torniamo un po' alla storia, alla genesi di questo disco. È stato presentato in epoca di pandemia l'anno scorso alla Casa del Jazz di Piacenza, però ci è voluto un anno prima di arrivare all'incisione, o meglio alla pubblicazione. Tra l'altro, per questa piccola etichetta tedesca, l'Out Records, che abbiamo avuto modo in una stagione precedente qua a Old Jazz di presentare col suo curatore e direttore artistico, un'etichetta che stampa un numero veramente limitatissimo di copie. Insomma, questo disco che vita avrà? Ha già vissuto e il metterlo nero su bianco, inciderlo lo porta alla sua conclusione, o adesso ripartirà verso altre destinazioni?
Allora, è stato registrato sì, a fine ottobre del 2021, poco, una settimana dopo praticamente alla presentazione che abbiamo fatto al Milestone Jazz Club qua di Piacenza e appunto per i motivi di pandemia, eccetera, la pubblicazione è stata molto rinviata. Ringrazio Davide dell'Out Records perché il lavoro che fa è assolutamente prezioso, l'etichetta sì è piccolina, però lavora moltissimo sulla musica improvvisata, che diciamo è comunque difficile cioè non è proprio una cosa commerciale, ecco. Quindi lo ringrazio per il lavoro che fa. E, beh sì, noi l'abbiamo appena uscito, quindi adesso stanno arrivando un po' di concerti, stanno arrivando delle cose interessanti, quindi adesso piano piano lo porteremo un po' in giro e io spero di poterlo sviluppare anche. Quindi magari adesso diciamo, il progetto è concentrato, magari diciamo, ispirato alla figura di Ornette Coleman. Però non è detto che poi in futuro, insomma, io vorrei sviluppare un progetto più, diciamo, ancora più sulla voce, ecco. Quindi, diciamo, un'evoluzione potrebbe essere questa.
Io adesso farei un'altra interruzione musicale e naturalmente, come sempre, lasciamo a te la scelta della prossima traccia del tuo disco per poi riprendere fra qualche minuto la nostra conversazione. Cosa possiamo ascoltare a questo punto in maniera un po' più calma? Calma per noi, visto che prima, quando abbiamo ascoltato Low Years, eravamo un po' affannati dai problemi tecnici.
Allora, io farei sentire la prima traccia, tornerai un attimo indietro, proprio come l'introduzione al disco, la prima traccia.
Ok, allora,
The band
The
can
band comes
play
playing at crazy.
Little March and Go Away.
Ecco, esattamente. Thank you. the band comes playing a crazy little march and goes away. La banda arriva suonando una piccola marcia pazza e se ne va. Come mai aprire un disco con questa marcia che sembra quasi una chiusura in fondo?
Allora, in realtà l'idea che gira attorno ad alcuni brani del disco hanno un fil rouge che li lega. Il primo brano, alcuni brani, ora ve li dico, siamo partiti dalla stessa linea melodica di Giuseppe Sardina per lavorare su alcune idee. Nel primo caso abbiamo sviluppato questa idea musicale appunto in un modo molto sbarazzino, molto vivace, molto gioioso, proprio per salutare, diciamo, la musica di Ornette e comunque tutto il progetto in un modo molto vivace, ecco, e gioioso. Più avanti ci sono altre tracce in cui c'è una specie di sviluppo, cioè usiamo sempre quella linea melodica, ma la trattiamo in maniera differente, con anche proprio un organico differente. Ad esempio Echoes from Fort North, Texas. E poi alla fine il At the Funeral the Band is Sad and Drunk, perché lungo la musica c'è lo sviluppo del fatto che poi comunque appunto per dare l'idea di questo, cioè non l'idea di dare qualche tratto, ecco, anche identitario di Ornette, perché lui appunto era originario di Fort Worth, e alla fine poi comunque Ornette ci ha lasciato nel 2015 e quindi abbiamo chiuso questo, diciamo, fil rouge con la penultima traccia. Comunque queste tre tracce arrivano tutte, diciamo, dalla stessa idea melodica e sono state trattate in tre maniere assolutamente differenti.
Quindi una sorta di percorso. Questa domanda mi era venuta così a conclusione dell'ascolto di questo brano scelto per l'inizio, ma in realtà io volevo chiederti un'altra cosa sul tuo percorso. Qualche anno fa vedo nella tua biografia che hai lavorato in trio su musiche con sonorità ECM, ovvero sia quella che è la terza via, la via europea al jazz. Ora invece sei proiettata su questa dimensione afroamericana, nera, del jazz, del jazz dall'altra parte dell'oceano. Ecco, da che parte sta il tuo cuore musicale, i tuoi ascolti? Più su un jazz bianco ed europeo o più su un jazz nero e afroamericano?
Allora, il mio cuore sta dove sta la musica che adoro. Quindi non c'è cioè afroamericana o Latin jazz oppure la musica brasiliana, oppure il mio cuore sta dove va il mio orecchio, nel senso, quando io ho voglia di ascoltare della musica io vado lì, non ho, diciamo, preconcetti, ecco.
E che musica stai ascoltando in questo momento, in questi ultimi mesi? Quali sono stati i tuoi ascolti che ti hanno particolarmente interessato?
Allora, negli ultimi mesi ho fatto un lunghissimo lavoro di scrittura, in realtà descrittiva, anche evocativa, di scrittura proprio a parole, però, perché sono coautrice con altre due persone di un libro sul jazz che si intitola 365 più 1 giorni di jazz, in cui si propone un ascolto al giorno, un brano al giorno di jazz per un anno. e ogni brano è collegato ad una data precisa in un modo, insomma, che abbiamo trovato il modo di collegare ogni brano alla data. Quindi i miei ascolti sono stati i più disparati. Sono andata da Alberto Gismonti oppure John Taylor, ho scritto una scheda su John Cicai, una scheda su Misha Mendelberg, oppure un brano di Coltrane. Ecco, i miei ultimi mesi sono stati veramente molto, mi sono molto immersa negli ascolti mai più vari, perché avevo proprio la necessità di fare questo lavoro, ecco.
Sarei arrivato dopo a questo libro, che anche questo esce in questi giorni, giusto?
Sì, è uscito già, sì, il 10 di novembre.
Sì, sì. Ecco. Siete in tre, oltre a te c'è Giuseppe Borea e Claudio Casarola a selezionare appunto questi 365 brani. Chiaramente selezionarli vuol dire partire dall'immensità del mondo del jazz. Su che criterio avete basato la scelta? Perché come dicevi, la tua scelta spazia da Cicai, da Misha Mengelberg a cose magari un po' più leggere o più della storia di un jazz più commestibile. Ma come si arriva a scegliere soltanto? Mi ricorda certi libri e certe guide del rock che selezionano i 500 dischi fondamentali, però alla fine poi rimane sempre fuori tanto, c'è qualche pentimento?
Allora, sì, il lavoro appunto è gigantesco e ovviamente rimane fuori tutto. Infatti noi non abbiamo, cioè l'obiettivo non era quello di consigliare le pietre miliari, ecco, ma proprio partire da esperienze nostre personali, cioè brani che ci hanno toccato a livello proprio personale, quindi diciamo questo criterio è assolutamente diverso per ognuno di noi, quindi magari può succedere che Giuseppe Borea abbia dato dei consigli, appunto abbia consigliato dei brani che magari sono anche molto semi sconosciuti, no? Quindi proprio a livello personale un brano ci ha colpito per qualsiasi ragione e lo abbiamo ci siamo sentiti di donarlo a chi ascolta e a chi l'avrebbe letto il libro, insomma. E ovviamente per fare questo però bisogna ascoltare anche tanta roba, perché sì, ok, il brano, però magari mi sono ascoltata tutto il disco e poi ovviamente anche altri dischi magari del compositore o dell'autore, quindi la cosa si è dipanata veramente, veramente molto, è stata molto lunga, sì.
E rispetto al jazz più contemporaneo e attuale, cosa ne dici? Sia di quello dei tuoi colleghi italiani, sia invece a livello internazionale. Che percezione e che ascolti fai?
Allora, io ho avuto modo di incontrare alcuni musicisti che mi hanno ispirata moltissimo, ad esempio Jane Shu, questa cantante che ha base diciamo a New York, in cui ho inserito appunto anche una scheda nel libro, oppure ho studiato con David Lynx, di cui ho imparato anche a conoscere lo spessore proprio artistico. Posso citare Camilla Battaglia, che conosco molto personalmente, e mi piace molto il lavoro che fa, come anche Beatrice Arrigoni, ad esempio, per stare qui, diciamo, in Italia. Che altro? Oddio, ora così. Una cantante che ho scoperto di recente e che mi ha veramente, veramente sconvolto è Sidsel Endresen, lei è norvegese. Il suo lavoro è, secondo me, pazzesco, proprio per fare, insomma, mi ha ispirato proprio un lavoro sulla voce, quindi penso proprio che andrò in quella direzione di ricerca sulla voce a 360 gradi, mi viene quasi da dire anche spaziando, non so, ad esempio su Kathy Barbarian, oppure adesso...
In ambito più contemporaneistico.
Sì, espressionismo tedesco, oppure insomma proprio andando a cercare anche cose un po' lontane, ecco, anche non so, la poesia piuttosto che lo spoken words.
Certo che pensare che nel 1959 uscivano nello stesso anno The Shape to Come Jazz, Kind of Blue e Take Off di Brubeck, oggi sarebbe possibile pensare che in un anno escano tre dischi di questa portata. Oggi è ancora possibile scrivere e comporre dei dischi di quella portata?
Allora, è una domanda difficile. Io francamente non so se ho una risposta per questa domanda. Quello che posso dire è che bisognerebbe tenere comunque a mente il passato, fare tesoro del passato, ecco, per elaborare qualcosa di personale e quindi traghettarlo nel futuro, perché credo che non è che si riesca a inventare nulla oggi, è difficile inventare qualcosa di nuovo, però attraverso... diciamo digerire le cose del passato, del contemporaneo, per cercare nuova linfa vitale per proporre qualcosa di, non dico di nuovo, ma di diverso, ecco, secondo me questa è un po' la strada.
Torniamo al tuo disco e torniamo all'ascolto, prima di riprendere la nostra chiacchierata. Dove andiamo adesso con questa prossima traccia?
Ascolterai volentieri il mio brano, Rolling.
Do
E rieccoci qua sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, Old Jazz, in compagnia di Nika Agosti. Allora, spostiamoci un attimo di lato rispetto al disco di cui stiamo parlando questa sera, ovvero sia Ornettiana, e concentriamoci un attimo su Nika Agosti. Il jazz, ma in generale la musica anche è sempre stato abbastanza misogino e maschilista. Negli ultimi anni c'è una generazione di donne jazziste che si stanno facendo valere, ma pensi che devi faticare di più in quanto donna? È difficile per te? Che difficoltà ti ha dato la tua identità?
Allora, forse era più vero in passato, secondo me, però anche i musicisti che frequento, con cui ho avuto a che fare, ho sempre visto molto rispetto per il lavoro. Se una persona lavora sodo, diciamo, non vedo come possa essere discriminato da questo punto di vista, ecco. E in effetti ci sono molte, diciamo, molte ragazze, adesso molte donne che lo fanno, non so, suonano di più il jazz, oppure non lo so, o hanno semplicemente più visibilità di prima, perché ovviamente se ne parla di più e quindi si è più sensibilizzati, diciamo, alla cosa, però ecco, per l'esperienza che ho io anche parlando con i musicisti è questa, non ho sentito diciamo discriminazioni, ecco.
E rispetto al mondo della cultura, pensi che il jazz sia un po' discriminato magari qua da noi, o pensi che sia considerato col suo giusto peso, il suo giusto valore come musica, come sua valenza culturale, partendo
sì,
sempre dalla premessa che io faccio sempre, che in Italia comunque la musica non è molto considerata, insomma.
Certo, sì, in realtà anche il teatro sta vivendo un po' di crisi da un certo punto di vista, magari il teatro un po' old style, invece c'è un po' di fermento anche, diciamo, in branche un pochino più avveniristiche, diciamo, passatemi il termine. Beh, il jazz, io sono un po' di parte, però secondo me il jazz potrebbe essere valorizzato molto molto di più, se non altro per il messaggio che porta con sé, perché è sempre stato multiculturale, sempre, diciamo, con anche il discorso dell'improvvisazione, lascia comunque libertà ai musicisti di esprimersi, e non solo, anche la composizione, anche l'arrangiamento, quindi ognuno può mettere un po' di sé nella musica che suona, e per cui in realtà sarebbe, come mi piace dire, un buon paradigma per, diciamo, una società più equa, tra virgolette. Poi sembra che stiamo qua a parlare di cose utopiche, ovviamente, però sinceramente io ne sono un po' convinta di questa cosa qua, cioè se si ascoltasse più, prima di tutto se si ascoltasse di più, perché si è perso veramente la capacità di ascoltare. E il jazz ha bisogno, come altre musiche, come altre cose, anche nel teatro, attenzione, eccetera, ha bisogno di ascolto. Magari alcuni brani che all'inizio li trovavo ostici, adesso invece è il mio pane quotidiano, cioè ho bisogno di sentirli quasi tutti i giorni. Quindi anche per esperienza personale posso dire che non è immediato, però una volta che si combatte, diciamo, che si abbatte la prima barriera iniziale, se si è abbastanza aperti può dare tantissimo, ecco, quindi sì, non è mai troppo, ecco, il jazz, secondo me.
E proprio nei momenti di crisi, nei momenti della pandemia, quasi 2 anni, hai sentito che ci fosse presente uno Stato che aiutasse chi fa musica jazz come professione? O secondo te c'è stata troppa distanza, ma magari anche proprio confrontando la tua esperienza magari con storie che hai ascoltato, di cui sei stata testimone, di musicisti non italiani che vivevano lo stesso problema in altre nazioni, con altre amministrazioni.
Sì, certo, questa pandemia ha lasciato comunque ha lasciato strascichi e comunque ha dato problemi a chiunque, chiaramente. Quando c'è stato subito, quando diciamo è scoppiato questa pandemia, che si è fermato un po' tutto. Mi sono subito chiesta cosa si poteva fare, cioè a livello pratico, ancora prima di aspettare che il governo, lo Stato, cioè io sono sempre, personalmente sono sempre portata a pensare, ok, se gli altri non possono fare o non sanno che cosa fare, io nel mio piccolo cosa posso fare? E allora avevo pensato a delle cose, mi ero anche confrontata con altri musicisti, eccetera. Non è stato molto presente lo Stato, ma come anche non solo per la musica jazz, diciamo per tutto il settore, ovviamente, tutto il settore ha avuto un grosso contraccolpo e probabilmente anche ora non è che si sia molto ripreso, ecco, ancora non siamo proprio tornati al pre-Covid. Io comunque sono membro del Piacenza Jazz Club e gestiamo appunto il Milestone Jazz Club e organizziamo il Festival di Piacenza e abbiamo proprio visto un calo drastico del pubblico, cioè se prima facevamo 100 di pubblico, adesso siamo sul 70 più o meno, proprio a essere positivi, ecco. Quindi c'è stato, comunque ha degli strascichi questa cosa e non so quanto ci metteremo a recuperare un po'.
Tu dici proprio una paura ad andare in una sala chiusa con altra gente?
Ma un insieme di concause, secondo me, anche il discorso economico, l'abitudine a pensare alla cultura come una cosa importante per la bellezza del vivere, prima di tutto. Almeno questa è la mia percezione.
Sì, sarebbe bello. Siamo quasi giunti alla fine, quindi io farei un ultimo ascolto completo per poi trovare gli ultimi minuti per salutare, dare qualche punto di contatto e informativo. Con cosa poi avremo un'ultima traccia che però verrà sfumata dalla trasmissione che ci segue, che è di tutt'altro genere, Punk Rock City, e quindi probabilmente non sarà per intero. Invece per ascoltare per intero senza interruzioni, cosa vogliamo ascoltare ora?
Allora, ascolterei il penultimo brano, The Funeral, The Band is Sad and Junk, come chiusura, diciamo, del percorso che ci dicevamo prima.
Ok, perfetto. E questo era At the Funeral the Band is Sad and Drunk, dal disco Ornettiana. Stiamo chiacchierando con Nika Agosti, cantante e band leader di questo progetto, accompagnata in questo disco da Tommaso Iacovello alla tromba, a Tobia dillo tu che io sono senza occhiali e faccio fatica.
Sì. Ecco. Tobia Bondesan
al sassofono alto, Francesco Sarrini al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria. Bene, Nika, ormai mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Allora, vogliamo dare qualche parametro. Innanzitutto, questo disco esce per Out Records, per cui è ordinabile sul sito dell'etichetta. E forse è reperibile anche in qualche negozio. Tu come sei contattabile? Hai un sito?
Sì, ho un sito web, monicaangosti.com. Sono sui vari social, comunque anche su, appunto, il Bandcamp dell'etichetta è possibile acquistare il disco, anche il MP3 uscirà appena finiranno le stampe, il vinile anche per gli appassionati del supporto. Posso dire una cosa in più, devo assolutamente ringraziare Francesco Ponticelli che con il suo Cicaletto Studio Recording ha fatto un lavoro pazzesco sui suoni del disco. Siamo molto contenti per i suoni, ecco, perché ci ha fatto, perché è riuscito a curare ogni voce, ogni cosa, che ogni dettaglio, ecco. Io lo ringrazio molto.
Perfetto. E per quanto riguarda i tuoi prossimi appuntamenti di presentazione di questo disco, sarai a prossime date che puoi raccontarci?
Allora, date certe ancora non ce ne sono, saranno tutte comunque nell'anno nuovo, anche perché adesso è uscito anche il libro, quindi ho alcuni impegni anche sotto da quel punto di vista lì, quindi diciamo stiamo programmando nell'anno nuovo, ecco, per il disco.
Mentre il libro farete delle presentazioni?
Sì, allora, la presentazione, diciamo, ufficiale è il 4 dicembre al Milestone Jazz Club. E poi ce ne sarà qualcuna anche in altre librerie, ma ancora sono da definire.
Perfetto, quindi per informazioni su questi prossimi appuntamenti immagino ci si rimanda ai tuoi profili social, anche perché ho visto, non mi sembra di aver visto nella tua pagina, nel tuo sito, una specifica pagina per gli appuntamenti, no?
No,
About
social,
project,
sì.
Media, eccetera, eccetera. C'è qualche altra nota, osservazione che volevi raccontare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici?
Abbiamo detto tante cose. Ringrazio ovviamente i ragazzi che hanno suonato con me nel disco, senza di loro ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile. E ringrazio anche, ho dimenticato di nominare Zecchini Editore per il libro, che ci ha pubblicato appunto il libro. E che dire?
E comunque questo progetto su Coleman è destinato, dicevi all'inizio della trasmissione, ad andare avanti, a svilupparsi?
Diventerà qualcosa di un po' diverso, però sempre secondo me con questo modo di fare musica, perché comunque noi tutti, tutto il gruppo è molto concentrato sull'improvvisazione e fatta in questo modo qua, cioè a livello molto democratico e libero, cioè anche quando abbiamo registrato il disco non c'è stato niente di assolutamente preconcetto. Ci siamo trovati in studio, abbiamo detto, ognuno ha dato la propria idea e abbiamo lavorato insieme proprio come un team in gruppo. E da alcuni feedback comunque mi hanno mi hanno reso anche orgogliosa di quello che è uscito, perché ci hanno proprio detto suonate come un gruppo, perché sembra che state proprio andando nella stessa direzione, l'intenzione comune si sente, quindi diciamo
ci sono,
è un ci bel sono, traguardo. Ecco.
Ci sono progetti e approcci per portare anche all'estero questo disco?
Sì, sì, speriamo assolutamente di sì. Ora faremo una presentazione in Italia, però poi mi piacerebbe insomma presentarlo anche all'estero, in Europa almeno principalmente, ecco, per ora.
Grazie Nika, tienici informate, noi cercheremo di dare notizie di tuoi eventuali concerti anche qua più vicini. Comunque Piacenza non è poi così distante, anzi si può tranquillamente andare a vedere un concerto e tornare senza grossi problemi. Vedo già Mr. Ciano Cianotic pronto nello studio in parte, noi invece con cosa ci lasciamo?
Con l'ultimo brano, direi, Storytellers.
Grazie.
E vi ringrazio moltissimo anch'io. Grazie, buon lavoro.
Ain't got no aim. I'm just trying to be another part in the game. These are the stories about your face. No one knows your race. You and I as a baby, a male or female maybe. You surrender to your gender. Join the world to be a boy or a girl. So now you must become a woman or a man.